signori, io ho già visto in anteprima un attimino nella regia video, prima di metterli in onda, di metterli in diretta, un'immagine bellissima e dolcissima. Ve li presento, buongiorno dottore, ma soprattutto buongiorno Manfredi, va che spettacolo!
Ciao, buongiorno, buongiorno!
Posso dirti, ciao, posso dirti una cosa? Non ti offendere, ma sì, assomiglia tantissimo alla mamma e meno male.
Ecco perché l'abbiamo salvato.
Fantastico.
Ecco, ecco, perché Francesca è arrivata proprio adesso, io sono arrivato in volata, infatti eccolo qui, e lo ridiamo alla titolare.
Buongiorno.
Buongiorno. Boh, spettacolare, è cresciuto tantissimo dalla prima volta che l'ho visto.
È un piccolo gigante.
È così, è sì, così. Meraviglioso, meraviglioso. Beh, che bella sorpresa di lunedì mattina, eh.
È vero.
Vedi, è perché vero. È arrivata Francesca, poi tu mi hai mandato il link, dico, intanto arrivo in volata, ovviamente telefonate, come se non ci fosse domani. Ho tolto la linea sul telefono, vediamo se stavolta riusciamo, tranne se poi chiamano su WhatsApp, va bene?
Sì, come hai provato a fare prima tu con una videochiamata che...
È partita.
È colpa nostra, di quelli come noi che hanno i pollici grandi, dottore. Purtroppo succede così. Come va? Tutto bene? Come è iniziata la settimana?
Settimana è cominciata bene, già stamattina, insomma, un paio d'ore già le abbiamo fatte, belle intense. Oggi abbiamo 4-5 appuntamenti e niente, come tutti i lunedì va bene. Oggi pomeriggio c'è il medico al lato, quindi un altro po' di lavoro in più, insomma, guai a lamentarsi.
Bene, allora stamattina, tra l'altro, a che ora ti svegli tu al mattino, visto che mi scrivi alle 5:15?
Allora stamattina erano le 4:15,
ecco.
E non è colpa di Manfredi, eh?
Quindi sei di quelli che si svegliano molto presto, mattiniero.
Sì, se faccio le mie ore di sonno, cioè se vado a dormire, a parte che poi ieri sera non ho fatto manco eccessivamente, era forse 11:30, mezzanotte, ma una volta che faccio 4-5 ore io sto a posto, quindi poi mi metto a fare tutti i traffici sul telefonino, quindi mando i messaggi a Chris per decidere di cosa parlare in puntata, mi guardo le mail, mi spunto la PEC.
Che poi sono quelle ore in cui non tanti sono svegli e di conseguenza riesci anche a essere più libero per gestire un po' di cose. Di notte è abbastanza così.
Quante ore lavori al giorno? Dalle 4.
Allora, andiamo un po', focalizziamo un attimo l'argomento di oggi. Tu stamattina mi scrivevi... La tiroide, malfunzionamento e rimedi, suggerito dalla suocera. Sì. Quindi abbiamo la suocera, sì, che suggerisce gli argomenti.
Perché Francesca parlava con la mamma ieri sera, hanno detto, ma domani un argomento così, così. Visto che la suocera, come tante altre signore di un'età sopra i 55-60 anni, diciamo che hanno questo problemino sulla tiroide, no? Quindi facciamo un po' di chiarezza innanzitutto, vedi se c'è qualcuno.
Sì, io
un po' di chiarezza.
Sì.
Ciao Francesca.
Ciao.
Fantastico.
È tutto così, gestione familiare, tutto così. Allora, la tiroide è una ghiandola, ok? Ce l'abbiamo qui alla base del collo e c'è la forma di una farfalla, tipo papillon, vedi un pochetto così. Il discorso qual è? Che questa tiroide è... tra l'altro una delle ghiandole più vecchie in assoluto, no? Tantissimi animali che addirittura si sono poi estinti o che comunque vengono da lunghissime storie di milioni di anni, sono stati praticamente la loro evoluzione è dipesa moltissimo dalla tiroide, perché anche nei fossili si trovano praticamente dei residui di questa ghiandola o di questi ormoni, tanto ormai con il discorso del DNA si arriva a vedere tantissimo. E pensa che una ghiandola molto importante, questo è giusto per fare un cappello, no? Si pensa sempre alle donne sopra una certa età, si collega spesso alla menopausa, all'osteoporosi, quindi si ha quella visione. Però invece è molto molto importante, per esempio, anche nello sviluppo del sistema nervoso centrale del neonato. Quindi sono degli ormoni che devono essere immediatamente presenti e importantissimi fin dalla nascita. Cosa fa la tiroide? Praticamente regola anche il metabolismo di tantissime cellule. In più, pensa quanto è sensibile. In alcune condizioni storiche, prendi Chernobyl, ma è proprio l'eccesso, praticamente viene utilizzata anche per
eccolo il dottore che si sgancia un attimo, ti abbiamo di nuovo, ecco. Sei di nuovo con noi, l'abbiamo perso, sai come si dice in quei momenti un po' così.
Quindi diciamo che è proprio un indice di contaminazioni ambientali, cioè nel senso assorbe abbastanza quello che c'è in giro di soprattutto di radioattivo. Calcola che la tiroide funziona con lo iodio, ok? Quindi tu calcola che lo iodio ti sviluppa la funzione della tiroide, quindi la tiroide rilascia questi ormoni, ok? Che servono per fare tantissime cose. Teniamola sempre sul semplice, ok? Il discorso della tiroide praticamente è che può funzionare o troppo, quindi sei ipertiroidismo, o poco, quindi ipotiroidismo. Che succede? Sono due cose. Uno dice vabbè, ma vedi subito se l'uno o l'altra. Più che altro vedi immediatamente l'iper, perché comunque diciamo che un paziente già quando arriva, se è ipertiroideo, si dice, no? Diciamo che è abbastanza sudato, trema, c'è la tachicardia, è nervoso, c'è una persona eccessivamente iperattiva, quindi lì lo vedi abbastanza facilmente se c'è un occhio un po' allenato, diciamo che il dubbio ti sorge, ecco, non è che fai analisi guardando le persone, ma sai che puoi spostare l'attenzione in quella direzione. Diverso invece per l'ipo, perché prima di tutto non è una cosa così rapida come l'iper, ok? Quindi praticamente diciamo che sorge molto lentamente e le persone è come se si abituano un pochetto nel tempo a star male. Cioè ti faccio un esempio, è come chi rimanda sempre l'operazione all'anca, poi quando la fa dice ah, se l'avessi fatta prima, perché rimettono tutto a posto e cammina bene. Ugualmente per quanto riguarda la cataratta, che adesso insomma è un'operazione ambulatoriale abbastanza semplice, insomma si tratta sempre di un'operazione, ma vediamo che le tecniche sono sempre più evolute, quindi danno sempre più sicurezza. Quello che notiamo è che le persone poi quando tornano dopo l'operazione dice adesso ci vedo, però erano convinte di vederci anche prima, no? Perché c'è stato un deterioramento lentissimo, quindi il corpo si abitua e il cervello si abitua. Quindi che succede? Che per quanto riguarda l'ipo, essendo i sintomi, diciamo, stanchezza, persona deconcentrata, sbalzi d'umore, possono essere praticamente gli stessi sintomi, può essere facilmente confuso anche con una situazione lavorativa importante, con situazioni stressogene, con la donna, la menopausa. Ecco perché solitamente, no, si fa riferimento quando si parla della tiroide di quel mondo, perché praticamente chi è ipo già ce l'hai su quell'età, ok? Poi dopo capita che i sintomi sono più o meno gli stessi. Allora praticamente come si può fare questa cosa qui? Come si può identificare, no? Prima di tutto con le analisi del sangue. Ci sono delle analisi del sangue che sono specifiche, ok? E vanno fatte, diciamo, più o meno una volta all'anno. Quindi tecnicamente si ha una quadra abbastanza semplice, perché si vedono proprio dei valori di riferimento e si vede se sono iper o ipo, ma soprattutto nell'ipo, ti ripeto, la cosa un po' più difficile da trovare. Un'altra cosa che praticamente capita alle persone che soffrono di tiroide possono essere dei noduli, ok? Che immaginateli come delle escrescenze sulla tiroide, ce ne possono essere uno, più di uno, diversi e quant'altro. Il discorso che praticamente di questa cosa qui ce ne siamo accorti sempre di più quando ha preso piede praticamente il discorso delle ecografie, ecografico, no? Perché tu puoi andare a vedere anche dei noduli di grandezza di 2 mm, ma che serve tutta sta roba qui in pratica? Serve soltanto ad escludere una piccolissima percentuale di persone che possono avere praticamente un tumore alla tiroide, no? Perché i noduli uno può averli comunque per 10.000 motivi, non è detto che sia un tumore. Fai l'ecografia, il 50% delle persone ce l'ha, ok? Soltanto che il 95%, quindi la stragrande maggioranza che ha questi noduli, sta bene, soltanto il 5% potrebbe essere un tumore, ok? Da lì praticamente poi ago aspirato si chiama, quindi praticamente ne prendi un pezzo, esame citologico, quindi praticamente vedi di che cosa si tratta e vai avanti, diciamo, nella direzione giusta, ma tipo ci sono gli oncologi che vedono praticamente tutta questa situazione. Tante persone soffrono di tiroide, ad alcuni viene consigliato addirittura di toglierla. Perfetto. Quando viene tolta la tiroide? O quando c'hai delle grandi dimensioni, no? Quindi sei ingrossato e quindi va a spingere sulla trachea, e non ci sono dei farmaci per palleggiarla. Quindi che succede? Tu la togli, ci sono diverse tecniche per poterlo fare. Quella consigliata è la open, che praticamente fanno un taglietto di 4 cm, te la tolgono, ma tu calcola che è un'operazione che anche qui sta in clinica o in ospedale una notte e poi dopo stai a casa. Questo che cosa porta? A non avere più la tiroide, a non avere più gli ormoni, e quindi tramite determinati farmaci vai a ripristinare la situazione. Quindi praticamente anche qui tecnicamente niente di grave, però insomma sono situazioni nelle quali, se ci si trova, no? Ce ne sono, diciamo che ce ne sono molte altre molto molto più complicate, no? Quindi diciamo che la tiroidectomia, si chiama, è una delle minori. Vediamo poi se possiamo dare dei consigli, no? Perché soprattutto le signore che stanno ascoltando, arrivate a una certa età o iper o ipo, dobbiamo sapere che c'è una fortissima correlazione tra tiroide e intestino, ok? Come al solito diciamo sempre, l'intestino è la fonte delle nostre difese immunitarie, il nostro secondo cervello, ma ci sono proprio delle sostanze che se ingerite quando si soffre di ipotiroidismo riducono ancora di più l'assorbimento di sostanze che possono contenere iodio o nutrimenti buoni, e quindi sarebbe meglio evitarli. Cioè, facciamo degli esempi pratici, no? Chi soffre di ipo tecnicamente dovrebbe eliminare glutine e latticini, ok? Questo perché? Perché praticamente irritano, no? L'intestino, quindi ne riducono la permeabilità, si dice, e in più, visto che ci sono dei tipi di tiroidismo che sono autoimmuni. Ora cerco di spiegare una cosa un po' complessa, ma in modo facile facile. Cosa sono le malattie autoimmuni? Autoimmune significa che praticamente il corpo, per errore, quindi è uno sbaglio, riconosce come estranee cose che invece non sono estranee, e quindi con gli anticorpi li attacca. Cioè la tiroide da Hashimoto è una malattia autoimmune. Che cosa succede? Che il corpo riconosce la tiroide come estranea, e quindi fa sì che ci siano degli anticorpi che vanno ad agire contro la tiroide, ok? Che è lo stesso discorso delle allergie, no? Tu sei allergico alla polvere perché il corpo riconosce quella cosa lì come esterna, estranea, invece è una cosa normale, quindi è soltanto un errore, ok? Quando succedono queste cose qui, per quello ti dico, si devono evitare appunto glutine e latticini perché sono irritanti, si cerca di ridurre anche cavolfiori, cavoli, verza, crudi, perché invece cotti possono essere mangiati, ma questo perché? Perché praticamente, specie nel glutine, no? C'è una sostanza che si chiama gliadina, che è molto simile agli ormoni tiroidei. Quindi che succede? Il corpo che si confonde, che va ad agire contro la tiroide, quando ci sono queste sostanze, moltiplica ancora di più le sue difese, perché pensa che ce ne sono ancora di più, capito dove è l'errore, no? E quindi praticamente si cerca di ridurre questo qui, si cerca di ridurre i pomodori e le patate, perché anche questi qui, diciamo, contengono le pectine, che sono un'altra sostanza che il corpo può confondere. E quindi che cosa mangiamo? Tendiamo ad aumentare l'assunzione di uova, della frutta a guscio, del riso, del miglio, perché questi qua sono, del grano saraceno, perché questi qua sono tutti quanti naturalmente privi di glutine. Cioè, ti dico una cosa, non so se è una cosa scontata o può far comodo a chi ascolta. Quando vai al supermercato e leggi tipo gluten free, ok, quindi senza glutine, significa che ci sono degli alimenti che normalmente contengono glutine, ma la glutine è stata estrapolata chimicamente. Quindi comunque sono dei prodotti raffinati, lavorati, chimici, insomma, ecco, non è una cosa salutare. A differenza di alcuni prodotti, invece, come può essere appunto il riso, il miglio, il grano saraceno, che sono naturalmente privi di glutine, cioè la differenza è sostanziale, ok? Ecco perché si consiglia questi e non si consiglia i classici gluten free, ok? Quindi questa qui, diciamo, è una panoramica per il discorso tiroide. Poi sappiamo che per quanto riguarda le donne, soprattutto quando vanno in menopausa, l'abbiamo detto più volte, ti trovi di fronte a questo muro di Berlino, lo chiamiamo noi, di cui non sai dall'altra parte che cosa c'è. Quindi a chi la tiroide funzionerà di più, a chi di meno, chi tenderà a ingrassare, chi tenderà a dimagrire, diciamo, ma questo è nella normale evoluzione della donna. Quindi lì non si può far niente, insomma, bisogna soltanto arrivare più preparati possibili seguendo questi consigli, insomma, ecco.
Ecco, allora dottore, io ti ho ascoltato con attenzione anche perché è un mondo che non conosco, ma mi pare di aver capito anche è un mondo che un po' tutti conoscono relativamente da poco, no? Perché prima parlavi del fatto che da quando ci sono le ecografie si è iniziato un po' a studiare di più questo mondo, il mondo della tiroide e quelli che sono tutte le problematiche poi adesso legate, no? E credo sia molto interessante anche perché, ripeto, io fortunatamente di questi problemi non ho o non credo di averli, perché poi sai può anche essere di sì, però so che molti ne hanno di questi problemi e quindi insomma ci fai anche capire che è un mondo, se vogliamo, conosciuto da poco ma ben conosciuto, giusto?
Sì, ben conosciuto. In più, guarda, ti dico una cosa, lessi un po' di tempo fa che quando c'è stato il boom delle ecografie, proprio sul discorso della tiroide, se non sbaglio fu la Corea che fece un'indagine a tappeto su tutti i coreani per vedere praticamente il discorso dei noduli alla tiroide che abbiamo visto prima, no? Abbandonò immediatamente, questo perché vedi quando c'è un iperutilizzo di alcuni strumenti che comunque non ha senso, no? Allora studiare tutta quanta la popolazione con le ecografie alla tiroide significa trovare noduli una persona su due, ok? Il 50% è tantissimo, è come se in Italia lo fai su 60 milioni, esempio, poi calcola bene, andrà per sesso, per età e quant'altro, insomma ne trovi una decina di milioni, mettiamolo così. 10 milioni di persone che devono andare a fare un ago aspirato per vedere se quella situazione è patologica o meno e trovarne soltanto il 5% ha un dispendio di forze e di energie immenso che non ha alcun senso, che non giustifica il trovare quel 5%, perché se tu fai una cosa molto più mirata con le analisi del sangue e con determinate e con determinati questionari quando si va dal medico, no? Capisce se sei iper-ipo e lì un'ecografia la fai, però insomma lo fai già su una persona che ha una malattia conclamata, ok? È difficile che ci sia il tumore silente della tiroide. E poi uno non deve pensare subito tumore morte, non funziona così, ci sono tumori benigni, tumori maligni, ci sono diversi gradi di tumore e poi ti ripeto, un'operazione come l'asportazione della tiroide ormai, ti ripeto, è quasi, non ti dico a livello ambulatoriale perché si fa comunque in ospedale e quant'altro, ma tu stai praticamente in ospedale una notte, il giorno dopo esci, quindi anche lì, no? È una cosa, diciamo, come al solito, no? Quando diciamo che i casi sono tanti e molteplici, ovviamente la medicina, la salute e le industrie farmaceutiche investono in quel settore, quindi comunque diciamo che anche da questo punto di vista abbiamo degli investimenti molto molto importanti e quindi anche le persone che soffrono di questo è sempre meglio rispetto ad altre patologie rare, insomma.
Allora salutiamo Alessandro che è collegato anche oggi, ci dà il semplice ma educato e preciso buongiorno. Federica,
ciao Ale.
Federica Nodale che scrive grazie per queste preziose informazioni e chiede in caso di ipotiroidismo il sale iodato va bene e in caso di iper?
Allora il sale iodato va bene perché contiene iodio, come il sale marino integrale va bene in caso di ipo, perché se tu sei ipo significa che non hai giuste funzioni, cioè giuste quantitativi di ormoni che vengono secreti con la tiroide. In caso di iper, no, perché tu già sei iper, butti altra benzina sul fuoco, te la metto facile. In caso di ipotiroidismo il sale iodato, ah no, è sempre la stessa.
Sì, sì, sì. Chiedeva sì, appunto in caso di ipo e di iper, no? Abbiamo ci hai spiegato.
Esatto. Come in caso di iper, perdonami se ti interrompo, sono sconsigliate le sostanze come caffè, tè e quant'altro, perché già sei agitato. Dare ulteriori sostanze che stimolano tecnicamente è una cosa che non si fa o che si sconsiglia, ecco. Poi non c'è un buono o cattivo, però ci sono delle linee guida che se uno c'è, se tu già sei eccitato, sudato, tremi, prendere 3 caffè al giorno non ha senso.
Allora dottore, io ti ringrazio per essere stato con noi anche oggi. Hai secondo me anche oggi toccato un argomento molto comune e quindi molte persone in ascolto si sentono protagoniste anche poi, no, di queste nostre chiacchiere che tu riesci sempre a spiegare in maniera molto semplice. Aspetta un attimo che chieda ancora una cosa Federica. Il tapazzole come si legge? Va preso per lunghi periodi? Ok.
Allora, il tapazzole è un farmaco e quindi come tale deve essere consigliato dal medico e il medico gestisce praticamente il farmaco. Adesso oltre al tapazzole ce ne sono tanti altri che sono in forma liquida, cioè normalmente la compressa per la pressione, per la tiroide è una compressa. Adesso ci sono anche delle formulazioni liquide, ok, che fanno sì che la persona lo prenda anche più... che lo prenda meglio. Questo perché prima c'era praticamente un unico farmaco, che è quello che va per la maggiore, che si consigliava di prenderlo la mattina appena svegli, ma mezz'ora prima di colazione, ok? Questo qui sarebbe stata la cosa che tante persone non combinavano, perché dici io mi sveglio, già so di fretta, devo prendere il caffè, esco al volo per lanciarmi sull'autobus in corsa tipo Fantozzi, non posso aspettare questa mezz'ora. Quindi comunque lo prendevano ad orari diversi, ma comunque l'importante è prenderlo, poi tutto è perfettibile, no? Adesso ci sono degli altri farmaci che invece non hanno questa scadenza temporale, vedi come ti dico sempre, poi va avanti la scienza, va avanti la ricerca e diciamo che pure queste cose qui vengono perfezionate. Per quanto riguarda il tapazzole non c'è una indicazione specifica, come al solito, perché praticamente ogni persona è diversa, dobbiamo sapere se ipo, iper, e in base ai valori che una persona ha, quindi alla gravità, se ipo o iper. Ma ti ripeto, quello lì è un farmaco, viene gestito dal medico o in cura con l'endocrinologo, nel caso in cui, che è il medico degli ormoni, si chiama endocrinologo, nel caso in cui ci sia un qualcos'altro da vedere, quindi una terapia combinata, saranno loro a valutare volta a volta e richiamare la paziente ogni 6 mesi o ogni 3 in base alla gravità con gli esami per vedere se continuare o meno a prendere il farmaco.
Grazie quindi anche a Federica per le domande, perché è sempre bello poi riuscire a rispondere in diretta.
Grazie a te Federica.
E dottore, noi ti auguriamo ovviamente una ottima settimana.
Grazie.
Ti diamo appuntamento alla settimana prossima. E insomma, c'è qualcosa per Carnevale in questi giorni? Visto che ormai stiamo viaggiando
per
verso.
Carnevale non lo so. Mi sono arrivati un po' di messaggi sul telefonino perché le scuole sono chiuse, quindi vari centri dove mandare Greta. Ma da quello che ho capito, Francesca ne approfitta, scende giù a Macerata, no? E si spara una settimanella, perché tanto lunedì, martedì e mercoledì non andrebbe a scuola. Per 2 giorni ne guadagna 4-5, insomma, quindi si organizzano le donne.
No, perché se non avevi impegni ti invitavamo al carnevalone dei bambini, che visto che tu sei pratico anche dei rapporti con i più piccoli, perché no, che sarà giovedì 8, ma ne parlerò poi in queste 2 ore.
Va bene, tanto sto qui sicuro perché sono di turno, vado in turno il 2.
Hai capito, sei proprio... Perfetto, devi essere in zona, ecco, senza dubbio.
Incastrato.
Buona settimana, dottore, a presto.
Ciao, buon lunedì a tutti.